proseguiamo nella lettura del testo evangelico, senza mai esaurire niente. Noi ci vogliamo, accarezziamo, attraversiamo il testo, poi quel che conta è il contatto diretto, ripetuto, prolungato, meditato con le pagine di questo Vangelo, così come questo vale poi per tutti i libri della Sacra Scrittura, in particolare il Nuovo Testamento, in particolare i Vangeli, ed ecco il Vangelo secondo Matteo. Abbiamo letto fino al termine del capitolo 7, sotto della montagna, e sappiamo già che la catechesi evangelica che è stata elaborata per noi dall'evangelista Matteo si sviluppa proponendoci sezioni di carattere narrativo che descrivono Gesù mentre è impegnato nel compiere le sue opere, e sezioni di carattere più didattico, più propriamente dottrinario, nelle quali Gesù insegna, parla, proclama i suoi grandi discorsi, che sono cinque nel Vangelo secondo Matteo. Il primo, certamente programmatico, certamente valido come un sommario che anticipa ogni cosa, il discorso della montagna. Il primo quadro narrativo è quello che abbiamo incontrato alla fine del capitolo 4, Gesù che si è rivolto ai primi discepoli, li ha raccolti sulla riva del mare, Gesù che attraversa le località della Galilea, divengono i luoghi dell'incontro con molteplici situazioni di malattia, di disagio, di degrado, di avvilimento. Convertitevi perché il regno dei cieli è vicino. Conosciamo oramai come è da intendere questo invito alla conversione. La paternità del Dio vivente si è oramai rivelata. È così che il Dio vivente si è avvicinato a voi, a tutti, manifestando la sua paternità. È il grembo del vivente che si è spalancato. Convertitevi dunque, ritornate a quella vocazione che all'inizio è stata tradita, la vocazione che il Creatore ha assegnato all'inizio alla creatura umana, la vocazione alla vocazione tradita. Ora è aperta la strada del ritorno, la strada della conversione alla vita. Convertitevi perché il regno dei cieli è vicino. La prima manifestazione pubblica del Signore, attorno a Lui si raccoglie la folla, ci sono i discepoli che Gesù ha più direttamente, più espressamente coinvolti, anche se per adesso in un contesto che ancora rimane relativamente generico, e poi il grande discorso che noi abbiamo letto ieri. Poi constatavamo anche ieri sera dopo cena una lettura che è stata semplicemente una presa di contatto. Ma, ripeto, mi sembra importante comunque procedere nella nostra ricerca senza sostare per adesso più a lungo sulle pagine che abbiamo già preso in considerazione. Mi sembra importante cogliere il filo conduttore di tutta la grande catechesi, e per questo è necessario che affrontiamo quest'oggi la seconda sezione, quella che si sviluppa nei capitoli 8, 9 e 10. Anche qui dapprima una serie di pagine che ci parlano di Gesù, che compie i suoi gesti, realizza le sue opere, pagine di carattere descrittivo che ci forniscono una serie, adesso verificheremo meglio come sono organizzate le scene del racconto, episodi nei quali Gesù compare come l'autore di singole imprese che poi sono coordinate tra di loro secondo una logica di cui ci renderemo conto. Così nei capitoli 8 e 9. Poi nel capitolo 10 il secondo grande discorso, quello che già avevo intitolato il discorso apostolico, il discorso missionario. Se voi ritornate alla fine del capitolo 7, versetto 28, leggiamo così: quando Gesù ha definito questi discorsi, le folle restarono stupite del suo insegnamento. Egli infatti insegnava loro come uno che ha autorità e non come i loro scribi. Una dichiarazione questa che ritorna anche altrove nella letteratura evangelica. Qui a conclusione del primo grande discorso, il discorso della montagna, motivo di stupore il suo insegnamento, ma vedete, il suo insegnamento è così sorprendente, così stimolante, così affascinante e anche così sconcertante per tutti, per il fatto che il suo insegnamento è autorevole. E dire qui che è autorevole è lo stesso che dire che il suo insegnamento è efficace, cioè il suo insegnamento è intrinsecamente connesso con le opere che egli compie. Per questo il magistero di Gesù è così eccezionale, perché abbiamo a che fare con un maestro che realizza quanto insegna, con un maestro che porta a compimento nel suo vissuto, con la concreta attuazione della sua vita, porta a compimento l'insegnamento che rivolge ai suoi ascoltatori. È inseparabile il suo insegnamento dalla operosità della sua vita, anzi più esattamente sono dimensioni che coincidono in lui. Da dove Gesù insegna opera e viceversa, la sua eloquenza di maestro è efficace come percorso attraverso la condizione umana, la storia umana, le cose del mondo umano. Proprio ieri, nel corso della giornata, è emerso più di una volta il richiamo alla casa, così come Gesù spiega ai suoi ascoltatori che per coloro che sono apprendisti sulla strada della figliolanza, per loro che stanno imparando a vivere come figli, il mondo diventa casa e si illumina. E proprio ieri sera durante la messa, mentre, come dire, ci scioglievamo nel sudore, ricordo di avere insistito nel rimarcare il valore di quei richiami che spuntano lungo tutto il corso del grande discorso della montagna e qualche modo si coagulano proprio alla fine di esso, richiami a, come dire, apprezzare il valore della casa del Padre, a cui gli uomini sono ricondotti in quanto figli di famiglia. Credo di essermi espresso più o meno così. Gesù è il maestro in quanto è il figlio. È il figlio che risponde alla voce del Padre. Ed è il figlio che ha intrapreso il viaggio della sua presenza in mezzo agli uomini per rispondere al Padre che lo chiama. E in modo sempre più esplicito, noi qui siamo aiutati dall'Evangelista Matteo a contemplare la figura di Gesù che si muove adesso sulla scena del racconto, da un episodio all'altro, in modo tale da esprimere l'attenzione, il desiderio, lo slancio, quasi quasi l'ansia del figlio che deve tornare a casa. È lui il figlio. Il figlio che risponde al padre. E questa risposta da parte sua si esprime mediante l'impegno coerente, puntuale, paziente, metodico con cui egli affronta la realtà del mondo, le cose degli uomini, il vissuto degli uomini, perché la strada per ritornare al padre passa di là. E questa strada riguarda lui, in quanto il figlio, riguarda gli uomini che sono chiamati appositamente, che sono visitati proprio affinché finalmente si rendano conto di essere figli attesi. E dunque per tutti gli uomini si è avvicinato il regno dei cieli. La strada del ritorno alla pienezza della vita è aperta. È la strada di casa. Adesso, detto questo, noi affrontiamo in modo più diretto, passo passo, sempre mantenendoci poco, anche molto in superficie, sente bene, la lettura dei tre capitoli che costituiscono la seconda sezione della grande capitolo. Ma per le ragioni che adesso meglio però questo richiamo mi sembra molto importante, non è semplicemente un modo, in questo caso, in altri casi sì, in questo caso non è semplicemente un modo per tornare indietro, per avere un po' di tempo e comunque insomma saldare i motori e prendere la famosa rincorsa, non è semplicemente questo. Il fatto è che la seconda sezione che adesso ci occuperemo si inserisce come proposta catechetica per noi proprio nella prospettiva di quella ricerca di casa che è l'intrinseco contenuto del viaggio intrapreso da Gesù, ma è anche l'intrinseco contenuto del suo insegnamento. E quella ricerca di casa nella quale sono coinvolti tutti gli uomini a cui Gesù si sta rivolgendo, e nessuno escluso, tutti gli uomini per i quali ha proclamato il suo grande discorso dall'alto del monte. Adesso Gesù scende dal monte ed è in cammino. Dunque non è più maestro seduto che proclama, ma è lui viandante che cerca la strada, indica la strada, vuole coinvolgere gli uomini nel percorso che egli affronta direttamente in prima persona. Dov'è la casa degli uomini? Gesù è alla ricerca. Alla ricerca. Già, perché casa degli uomini è il riferimento vitale per loro, è il loro modo di ripiegare su orizzonti che siano accettabili, sopportabili, adeguati alla loro condizione che è così così sprovveduta, peraltro noi già di questo siamo informati. Dov'è la casa? D'altra parte, vedete, per rendere operativo quel discorso, quel suo insegnamento, Gesù deve andare a visitare gli uomini a casa loro. Perché non è sufficiente che Gesù dall'alto della montagna proclami che il regno dei cieli si è avvicinato e che oramai è aperta la strada per tornare a casa. Gesù va a visitare gli uomini a casa loro, perché è lui che per tornare a casa sua, rispondere alla voce del Padre che lo chiama, è lui che in qualità di maestro, più esattamente in qualità di figlio, deve e vuole attraversare gli spazi in cui gli uomini consumano la loro esistenza. A quale riferimento domestico fanno capo gli uomini? In quale casa vanno ad abitare? Come impostano la loro vita? Quella vita, vedete, che impostano a modo loro, con tutti i limiti, i condizionamenti e già i disastri che la vita umana si porta dietro dall'inizio, perché è una situazione inquinata quella che è stata frutto di quel rinnegamento originario, il rifiuto della vocazione alla vita. Dunque parliamo pure di vita, come anche noi comunemente parliamo di vita umana, ma è una vita rattrappita, è una vita ripiegata, è una vita raggomitolata in modo così soffocante su se stessa. Parliamo pure allora di una casa, sì, ma è una scrottatura, è un bottolo, e non nel senso che poi ne verrà pure una farfalla, ma nel senso che un verme da schiacciare. Bene, Gesù va a cercare la casa dei tuoi. È interessante, perché queste pagine del Vangelo secondo Matteo, che dice francamente, va, parentesi, io faccio molta fatica a leggere il francese. Lo dicevo un po' fa al padre Marco, trovo a mio agio leggendo il Vangelo secondo Marco, Luca. Altre volte abbiamo letto il Vangelo secondo Giovanni anche. Sono disposto anche a fatiche piuttosto improbe, in rapporto ad altri testi, anche testi un po' contrani dell'Antico e del Nuovo Testamento. Vangelo secondo Matteo, devo dire, fin da piccolo, come quello che dice, io non amo le pellicce. Pellicce, le pellicine del pomodoro, cioè nella pasta. Conoscevo uno a Napoli, che uno che stava per la strada, e ogni tanto veniva a mangiare, poi dice, no, pellicce. E lui aveva una sua dignità, e questo qui, che era oggettivamente un pezzente, però dice, no, io le pellicce non le voglio. No, fin da piccolo, diciamo così, fin da piccolo, vabbè. Allora io fin da piccolo non ho simpatizzato con il Vangelo secondo Matteo, Che volete dire? Sono fin da piccolo, sono i capricci dei bambini, non so com'è. Per cui faccio fatica. Però, come posso dubitare di questo, mettere in dubbio? Beh, ecco, nel contesto di questa fatica, le pagine che leggiamo quest'oggi si trovano, come dire, sintonizzate, quindi non più contento. Mi piacciono molto queste pagine, così come saltano fuori qua. Fino al capitolo 9, due capitoli, una serie di gesti, pagine che descrivono interventi, incontri, opere del Signore. Sono riconoscibili tre serie di tre opere, sono tre gruppi. Poi vedremo che nella terza serie una di queste opere in realtà è doppia, ma possiamo comunque per adesso inquadrare le cose in questo modo, in modo anche abbastanza schematico, perché il nostro evangelista queste pagine le ha costruite, e che ha costruito i fatti, ma li ha ripescati e sistemati dentro a un suo disegno, così che credo non è che offendiamo nessuno ragionando in questi termini. Fatti, successi, ma magari successi in luoghi diversi, a distanza, in momenti diversi, lui ha ricomposto secondo un suo quadro narrativo che corrisponde a una sua intenzione. Dunque tre gruppi di opere che sono poi intervallati da dei brevi intermezzi, fine del primo gruppo, il secondo, il terzo, tre intermezzi per arrivare poi al discorso. Il discorso della visione, capitolo 10. E nei tre intermezzi, piccole scenette, all'interno delle quali l'attenzione viene concentrata sulla citazione di un testo profetico dell'Antico Testamento, e citazione che ci aiuta a precisare sempre meglio l'identità di Gesù. Adesso lo rivediamo nelle pagine che leggeremo più da vicino. Una prima sequenza, capitolo 8, dal versetto 1 fino al versetto 16. Sono tre episodi messi l'uno di seguito all'altro e poi l'intermezzo a cui accennavo poco fa, che già possiamo individuare, versetti 16 e 17. Una prima sequenza. Fogliando adesso queste pagine ci accorgiamo che il nostro evangelista Matteo qui riporta episodi che sono raccontati anche dagli altri evangelisti. Non ci vuol molto per constatare che la narrazione che il nostro evangelista Matteo ci propone è molto scarna. Mancano tanti particolari, mancano tanti elementi, mancano tanti agganci, mancano anche personaggi, così come invece leggiamo in altri Vangeli, Marco, Luca. Dunque è proprio evidente, sapete, che al nostro evangelista qui non interessa tanto il singolo episodio, anzi fa di tutto per potare il testo, per limare il racconto in modo tale che non ci siano spazi per dei particolari che dal tuo punto di vista diventano motivo di distrazione, anche se magari leggiamo lo stesso episodio nel Vangelo secondo Marco, quel particolare è importantissimo. Ma lui segue il suo filo conduttore, e questo è importante che noi riusciamo a cogliere. Io vi ho posto un interrogativo, ma in quale casa? Sondaggio, indagine, Gesù è inviato, maestro che parla di queste cose, ma è maestro che queste cose le va a citare. Ed è ricco. Primo episodio, dal versetto 1 al versetto 4. Quando Gesù fu sceso dal monte, molta folla lo seguiva. Dunque non è più sul monte. Ed ecco venire un lebbroso e prostrarsi a lui dicendo: Signore, se vuoi tu puoi sanarmi. E Gesù stese la mano e lo toccò dicendo: lo voglio, sii sanato. Subito la sua lepra scomparve. Poi Gesù gli disse: guardati dal dirlo a qualcuno, ma va, mostrati al sacerdote, presenta l'offerta prescritta da Mosè, e ciò che serva, e ciò serva come testimonianza per loro. Fate il confronto con altri testi paralleli a questo, vi accorgerete di come allora il racconto viene arricchito con indicazioni interessanti, con antirichiami che favoriscono la nostra contemplazione, la nostra meditazione. Qui, vedete, l'episodio si pone dinanzi a un fatto che si impone nella sua oggettiva urgenza, ma anche è come se tutto il resto non contasse più. Qual è il fatto? Il fatto è, vedete, che c'è un uomo senza casa, perché è un lebroso. Il lebroso non ha casa. Non ha casa. Gesù poi gli dice: vada ai sacerdoti che stanno nel tempio a Gerusalemme, vada ai sacerdoti, passa di là, secondo quanto ha prescritto Mosè. Il fatto è che quest'uomo non ha casa. Gesù lo tocca. Certo che io lo voglio. Che cosa voglio? Certo che io affronto il tuo problema, certo che io mi rendo conto della tua situazione. Un uomo senza casa. Interessante, vedete. Finito il discorso della montagna, Gesù insegna con autorità, il primo incontro, un uomo che non ha casa. Interessante. Gesù sta dicendo: ma vedete che siete figli? E ti presenta uno che dice: ma io non ho casa. Un uomo senza famiglia, senza casa. Lui gli dice: vai al tempio di Gerusalemme, perché Mosè ha. Secondo episodio, adesso. Versetto 5. Fino al versetto 13. Entrato in Cafarnao, gli venne incontro un centurione che lo scongiurava: Signore, il mio servo giace in casa paralizzato e soffre per lui. Dunque, la casa di questo centurione. Qui c'è una casa, ma è una casa abitata dalla malattia. Ed è una malattia grave. Tant'è vero che insieme con quel servo, quel giovane servo ammalato, sono ammalati tutti in quella casa, perché tutti sono sinceramente affezionati a lui, evidentemente, compreso il padrone di casa, che è questo centurione pagano. Dunque, c'è una casa, ma è la casa che serve a circoscrivere l'esperienza della malattia. La sofferenza di uno che diventa sofferenza di altri. Lo strazio, forse anche di chi in quella casa svolge un ruolo secondario, una presenza marginale, eppure vedete le situazioni interne, gli equilibri relazionali in quella casa fanno sì che è la casa che strazia. Stando così le cose, vedete, questa è la casa che funziona in quanto esaspera le disfunzioni, dolore. Moltiplicato il guasto determinato dalla malattia di quel servo nella casa. Cosa serve la casa degli uomini? Serve a a ospedalizzare la vita. È una casa, la peretta. Chiamiamola casa, a sentire. Gli uomini la chiamano casa. È un riposo. Fatto sta che il centurione si è presentato a Gesù, ha detto quella cosa, casa mia. Gesù prosegue nella sua indagine, come sappiamo. Dov'è la casa degli uomini? È il leproso che non ha casa. E questo il centurione di Cafarnao che gli dice: vedi, casa mia è diventata non più la casa. E Gesù dice: io verrò e lo curerò, io verrò a casa tua, io lo curerò, io a casa tua. Ma il centurione riprese: signore, non sono degno che tu entri sotto il mio tetto. Già, questa è una casa impraticabile, inavvicinabile. Gesù si è espresso in quei termini. Ma il centurione, che è un pagano e che abita a Cafarnao da un pezzo, che conosce bene come vanno queste cose, sa che un giudeo non può entrare in casa sua. Vedete che c'è una questione non soltanto di ordine sanitario, ammalato della casa, c'è una questione di ordine culturale, di ordine pastorale, di ordine antropologico, di ordine socio-religioso, tutto quello che volete. Fatto sta che nella mia casa tu non puoi entrare, ed è il centurione che glielo dice. Io non sono degno che tu entri sotto il mio tetto, di soltanto una parola e il mio servo sarà guarito. Io non ti ho chiesto di venire a casa mia. Invece Gesù gli ha risposto: io voglio venire a casa tua. No, ma non puoi venire a casa mia. E di una parola, perché poi dici: io sono un militare, sono abituato a queste cose, che con i comandi si ottengono dei risultati. E io sono un subalterno, sai. Ho dei soldati, dico a uno va ed egli va, un altro viene ed egli viene, al mio servo fa questo ed egli lo fa. A dire ciò Gesù ne fu ammirato e disse a quelli che lo seguivano: vedete che Gesù non è interessato. Non è accessibile a lui. La casa del centurione un ambiente nel quale Gesù può entrare. Gesù in quanto giudeo, Gesù in quanto osservante, Gesù in quanto è un uomo di questo mondo che è oggettivamente condizionato dai limiti di ordine antropologico, culturale, socio-religiosa, eccetera, eccetera, che sono propri della condizione umana. Però intanto Gesù qui esprime ammirazione. E dice, in verità vi dico, presso nessuno in Israele ho trovato una fede così grande. Si parla di fede. Fede, si chiama fede. Sa cosa vuol dire? Si chiama fede. Una fede così grande. Ora vi dico che molti verranno dall'Oriente e dall'Occidente e siederanno a mensa con Abramo, Isacco e Giacobbe nel regno dei cieli. Vedete che Gesù è il pallino della casa. Molti verranno dall'Oriente, dall'Occidente, eccetera, una stessa mente, un'unica tavola, un'unica casa. Il regno dei cieli, appunto, è il grembo della paternità, è il mistero di Dio che si rivela così nel regno dei cieli. Mentre i figli del regno verranno cacciati fuori nelle tenebre, vedete, come gli invitati che non sono stati pronti ad accogliere l'invito, c'è qualcuno che lungo il percorso ha sbagliato strada, che poi è la condizione umana, perché se le cose in questo nostro mondo vanno così è perché fin dall'inizio gli uomini hanno come dire, declinato l'invito. È la storia dell'umanità che porta con sé un'eredità di peccato. I figli del regno, e i figli del regno, questa è la nostra realtà, di uomini che costruiscono case e invece di accogliere parti, case che invece di diventare occasione di incontro e di relazione diventano occasione di distinzione e di estraneità. Mi è un fatto raro, non è un caso eccezionale che riguarda il centurione a Capernaum quella volta. È la conseguenza di quell'invito alla comunione con il Dio vivente che è salito di tutto, la nostra vocazione originaria, e questo è stato rifiutato. Però Gesù dice, è senza posto. E Gesù parla di questa mensa a cui siederanno quelli che vengono dall'Oriente, quelli che vengono dall'Occidente, con i figli di Abramo, Isacco e Giacobbe. Abramo, Isacco e Giacobbe, e Gesù dice al centurione, va e sia fatto secondo la tua fede. In quell'istante il servo guarì. Gesù non entra in quella casa, però intanto Gesù ha captato nell'animo, nell'atteggiamento, anche in tutto quel ribollimento di affetti, di frustrazioni, aspettative che sono sempre esposte al rischio della tragedia. Nell'animo del centurione ha percepito questa tensione, questa eco di una vocazione lontana. Gesù la chiama fede, l'eco di quella che è la vocazione originaria, per cui gli uomini sono stati chiamati alla vita. Giardino? Ma poi gli uomini usciti da quel giardino, non si fermano, costruiscono case che invece di custodire la vita, pascola. E Gesù dice, vedi che c'è un punto di fede, un barlume di fede, perché dice lui, il centurione mica capisce. Però Gesù, vedete, nel suo viaggio, in questa sua indagine, alla ricerca della casa in cui abitano gli uomini, Gesù scorge, intravede nell'animo umano questa vibrazione nascosta. Però lui sa come valorizzarla, sa come captarla, sa come farla emergere. La chiama fede. Poi c'è un terzo episodio e si riduce ai versetti 14. Entrato Gesù nella casa di Pietro, a casa, vedete, c'è poco da fare, queste pagine vanno avanti martellando sul medesimo fatto, il tema è questo, proprio un fenomeno musicale. Casa, adesso la casa di Pietro, Capernaum, casa di Pietro. E lì può entrare Gesù, certo che può entrare. E vide la suocera di lui che giaceva a letto con la febbre. Le toccò la mano, la febbre scomparve, poi essa si alzò e si mise a servirlo. Vedete che qui nel Vangelo secondo Matteo l'episodio si riduce a questi due versetti. Se voi leggete le pagine che stanno in parallelo a questa, nel Vangelo secondo Marco, nel Vangelo secondo Luca, vi accorgete che allora il racconto è un po' più elaborato. Qui Gesù entra nella casa di Pietro di iniziativa sua. Suppone che qualcuno l'abbia invitato, che qualcuno sia contento di accoglierlo, che qualcuno voglia metterlo a suo agio. Possiamo supporre tutto questo, ma qui l'evangelista non se ne fa. Dice che Gesù entra nella casa di Pietro, non può entrare nella casa del centurione, entra nella casa di Pietro. Casa di Pietro a Capernaum, sapete che è stata rinnovata, sapientemente valorizzata, seguito a ricerche archeologiche molto, molto ben mirate. È uno dei luoghi più preziosi, è la memoria della prima chiesa giudeo-cristiana, la casa di Pietro a Capernaum. Beh, vedete, entra e cosa fa? Vede la suocera di lui che giaceva a letto con la febbre. Se voi leggete i testi paralleli, come già vi suggerivo, scoprite che sono gli altri, negli altri racconti dei Vangeli sinottici, sono gli altri che parlano a Gesù di quella signora anziana, ammalata, febbricitante. Qui, fate bene, Gesù entra in casa di sua iniziativa ed è lui che si guarda attorno ed è lui che vede. Nessuno gliene ha parlato. Qui. Iniziamo adesso a preoccuparci di ma come sono andate le cose, ma come è veramente successo il fatto. Non c'è dubbio che il nostro evangelista Matteo, vedete, vuole invitarci a accompagnare Gesù nella sua visita alla casa di Pietro per constatare come in quella casa Gesù si accorge che c'è una persona malata. Perché? Perché nella casa di Pietro nessuno gliene ha parlato. Nessuno gliene ha parlato perché o in quella casa sono abituati, quella presenza è una malattia cronica, o perché in quella casa quella presenza semmai deve essere tenuta nascosta, non certo presentata a un ospite importante, gradito, stimato come è Gesù. Ma vedete che Gesù entra e vede. È lui che vede. Ed è lui che segnala la presenza di quella persona malata. Questa è una situazione diversa rispetto a quella precedente. Ricordate la casa del centurione? È diventata un ospedale, un lazzaretto. Tutti nella casa sono condizionati dal riferimento a quella malattia, tutti sono coinvolti, tutti sono ammalati, è una casa ammalata la casa degli uomini. Gesù ha intravisto e indicato la fede, reminiscenza di un'antica vocazione perduta. Adesso, nella casa di Pietro, vedete che nemmeno più viene rilevata la presenza della malattia, nemmeno più viene denunciata la malattia. In qualche modo, in quella casa la malattia è divenuta una componente dell'equilibrio domestico, è assuefatta. E anzi ci si è pure resi molto disinvolti, molto abili nel sapere come delare quella malattia, al momento opportuno nasconderla, al momento in cui non c'è bisogno di nasconderla, comunque trattarla come un elemento decorativo che fa parte della rete europea. Nessuno gliene ha parlato. E Gesù va da lei. E Gesù la prende per mano. Le toccò la mano e la febbre scomparse. Anzi, essa si alzò e si mise a servirlo. Qui è il verbo diaconin. Nella casa di Pietro, la presenza di quella persona malata diventa sorgente, operativa, nel senso di una diaconia, un servizio. La casa di Pietro sembra oramai organizzata, stabilmente impiantata in modo tale da dimenticare quella malattia, trascurarla o comunque così isolarla. Devono ancora le case di riposo, queste case di riposo, però vedete che una casa di riposo la può fare nel retrobottega, un cappuccino, oppure anche in una. Ecco, situazioni del genere, un po' banale ad esempio, ma è una casa che è riuscita a circoscrivere l'elemento patologico isolandolo. E invece Gesù va proprio là. E Gesù, vedete, compie un gesto, non dice niente, non dice neanche una parola, compie un gesto per cui poi proprio quella presenza della persona malata che è nella casa di Simone trattata come un fenomeno da isolare, proprio quella presenza diventa invece promotrice di quel dinamismo, di quella efficienza diaconale, di quel servizio che al momento opportuno mette tutti a proprio agio, compreso Gesù. Si mise a servirlo. Gesù nella casa di Pietro riceve diaconia, riceve servizio da quella persona anziana, la suocera di Pietro, che in quella casa era stata accantonata. È interessante, vedete, la storia. Un lebroso in una casa. Una casa in cui Gesù non può entrare. Una casa in cui finalmente entra per constatare che la casa degli uomini, e quindi nemmeno che la casa di Pietro a Cafarnaum, è organizzata in modo tale da espellere. Soltanto la casa degli uomini è malata. E il centurione ha detto, guarda, puoi entrare. Malata, malata, perché sei il servo, che soffre, è malata perché è una casa di pagani. Puoi entrare. Sono motivi di ordine sanitario, sono motivi di ordine proprio antropologico e sociale, per cui tu non puoi entrare. La casa di Pietro, là dove Gesù entra, è la casa che è impostata in modo tale da essere efficientissima nell'espellere la malattia. Eppure, proprio da quella presenza che è stata espulsa perché portatrice di malattia, Gesù trae il e rende attività. Tre episodi interni, e qui adesso l'intermezzo. Versetto 16, venuta la sera, gli portarono molti indemoniati ed egli scacciò gli spiriti con la sua parola, guarì tutti i malati. Sera, Cafarnao, qui non sta scritto, perché evidentemente a Matteo non interessa, altrove veniamo a sapere nei testi paralleli che è sabato, quindi sera dopo il tramonto, sabato è finito, allora tanti altri indemoniati vengono condotti lì dove dimora Gesù, dunque è sempre la casa di Pietro che adesso diventa lo spazio di cui Gesù approfitta per accogliere questa moltitudine di gente che a lui si rivolge, ed egli scacciò gli spiriti con la sua parola, guarì tutti i malati, perché si adempisse, ecco la citazione, dicevo che ogni intermezzo è caratterizzato dalla presenza di una citazione profetica, qui è Isaia 53,4, dunque un versetto del famoso quarto canto del Terzo. Perché si adempisse ciò che era stato detto per mezzo del profeta Isaia, egli ha preso le nostre infermità e si è addossato le nostre malattie. Dunque, Gesù è il medico. E Gesù è il medico in quanto fa sue le sofferenze, i disagi, i dolori degli ammalati a cui si rivolge. Qui sta scritto, Isaia 53, 4, egli ha preso le nostre infermità e si è addossato le nostre malattie. Adesso possiamo limitarci a questa constatazione. Alla fine di questa prima sequenza, tre episodi, tre quadri, tre gesti compiuti dal Signore alla ricerca della casa in cui abitano, dovrebbero abitare gli uomini, perché è preso lui dall'ansia di tornare a casa, di riportare gli uomini a casa, ecco Gesù è, secondo quanto aveva annunciato l'antico profeta, il medico che guarisce le malattie perché si addossa a lui le malattie di coloro che hanno bisogno di essere curati. Coloro a cui egli si rivolge in qualità di medico sono coloro che trasmettono a lui le malattie di tutto. Per questo è il medico. Il fatto è che adesso la malattia è stata la casa degli uomini. Casa ammalata in un modo o nell'altro. Malata nel senso che non c'è. Malata nel senso che diventa lo stesso motivo d'essere della casa, che si rannicchia nel popolare la propria malattia, o diventa la malattia della casa umana, quell'esperienza di fatica, qualche volta diventa una fatica improbabile, comunque fatica che normalmente vorrebbe apparire disinvolta e soddisfatta, per cui la malattia viene emarginata e per quanto la si schiacci su una parete, poi in realtà ritorna con degli effetti mostruosi, diventando prima che inevitabilmente, prima o poi, magari alla lunga, comunque inevitabilmente stritola il funzionamento della vita d'uomo. La casa dell'uomo non sta, è il medico che fa sua la malattia per questo. E adesso seconda sedia. Seconda serie, anche qui tre quadri, la scena è impostata nei versetti da 18 a 22, poi tre quadri che adesso incontreremo per arrivare fino al capitolo 9, versetto 3. Vedendo Gesù una gran folla intorno a sé, ordinò di passare all'altra riva. Ecco, Gesù ordina di passare all'altra riva, dunque l'altra riva del lago. Vedete come qui il nostro Matteo elimina tanti particolari, non troviamo neanche sulla riva del lago. Sì, a Caparno, vabbè, a Caparno in caso di Pietro, invece qui siamo già in barca. Non importa, lui porta così, che è annotazione di carattere positivo. Quello che è importante adesso per Gesù è attraversare il lago. Bisogna andare dall'altra parte, vedete? Non è soltanto un viaggio che riguarda la geografia dei luoghi, il lago, quello che adesso comporterà, ma questo è un viaggio, vedete, che per Gesù comporta la penetrazione in una dimensione più profonda del vissuto umano. Che Gesù è alla ricerca della casa. Ha percepito la vibrazione della fede, come dice il racconto evangelico. Dunque c'è ancora un richiamo nell'animo umano, nel cuore umano, un richiamo a quella che è la vocazione antica e originaria. Poi il fatto che la suocera di Pietro al momento opportuno, toccata, presa per mano, accarezzata, lui è vigliato. Gesù vuole andare più a fondo, vuole attraversare il lago, il mare, raggiungere l'altra riva, vuole attraversare il cuore. Ma cosa c'è dall'altra riva? Vuole andare più a fondo. Vuole proseguire nel suo viaggio e Gesù, vedete, non ci rinuncia e non ci rinuncerà. Non è che si accontenta oppure si tira indietro. Vuole andare a verificare, ma dove vivono gli uomini? Dove si radica questa vita degli uomini? In quale casa gli uomini provano di come vivono? Di chi sono figli? A quale famiglia appartengono? Fatto tutto il suo discorso, siete figli di famiglia nella casa del padre, ma sono figli. E vedete che non è più semplicemente una questione di carattere, come dire, logistico, è una questione proprio di carattere sostanziale, ma a quale famiglia appartiene? Ci sono qui due personaggi che si fanno avanti, uno scriba che dice: maestro, io ti seguirò dovunque andrai. Gesù gli dice: ma guarda che il figlio dell'uomo non ha dove andare a sbattere la testa. Lui, io, figlio dell'uomo, non so dove andare a sbattere la testa. Allora uno dei discepoli dice: beh, allora torno a casa che ho da risolvere una questione urgente. E Gesù gli dice: seguimi e lascia i morti seppellire i loro morti. Dunque qui non è il caso di lasciarti prendere dai fatti di entusiasmo per accelerazioni pochino fortuna, ma qui non è nemmeno il caso di volgersi indietro e di attestarsi su posizioni di retroguardia. Gesù dice: venite con me, passo con me. Accompagnatemi nel mio viaggio, perché io devo attraversare questa, come dire, questa distesa d'acqua. Io devo passare dall'altra, io devo rendermi conto di che cosa c'è nel cuore umano, di come funziona.